/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Nuovo punto informativo della sezione territoriale UIC di Potenza nel comune di Viggiano, presso l'Hotel Chiris in contrada Caserosse. Questa nuova apertura rappresenta un'ulteriore conferma dell'impegno per la cittadinanza. Il punto sarà fruibile ogni martedì dalle 16 alle 18. Vi aspettiamo!
Ben trovato a tutti voi all'ascolto, sono sempre Angelo Camodeca e ciò che vi apprestate ad ascoltare è sempre Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Oggi parleremo di teatro e lo faremo con degli ospiti abbastanza importanti, illustri, preparati, ma saranno sempre introdotti dalla nostra Fabiana Sant'Angelo, alla quale cedo subito e immantinentemente la parola. A te Fabiana.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata parleremo di un emozionante spettacolo teatrale che si è tenuto al Cineteatro Don Bosco di Potenza dal titolo ACAB di Ullala Teatro e Compagnia Din Don Down. Si è trattato di un laboratorio formato da persone con disabilità, ma attori comunque professionisti con un percorso alle spalle, e partendo dal famosissimo Moby Dick di Melville, questa trasposizione in chiave contemporanea ha voluto cercare di andare in profondità per guardare non solo la tematica della disabilità, ma osservare tutte le cose che ci circondano in un modo diverso e soprattutto andare a fondo al tema dell'ossessione che spesso connota la nostra civiltà, la nostra quotidianità, dal voler apparire a tutti i costi, al dover rispondere a degli standard precostituiti di perfezione che vanno chiaramente oltre i limiti dell'essere umano. L'evento, organizzato da Giovanna Gallo, dirigente scolastica, Patrizia Guma, già assessore allo sport del comune di Potenza, Pietro Calò, attuale consigliere comunale, e la regia di Pippo Gentile. Ascolteremo quindi il contributo dei nostri ospiti che ci racconteranno come è nata questa idea e soprattutto come è stato possibile realizzarla qui a Potenza. Abbiamo ora con noi in linea collegata la dirigente scolastica Giovanna Gallo dell'Istituto Comprensivo Leonardo Sinisgalli di Potenza, che ci parlerà inizialmente di come è nata questa idea di portare questo spettacolo molto emozionante qui a Potenza, perché la compagnia non è in loco, quindi com'è stato questo percorso?
Grazie per l'invito e per la possibilità che ho di condividere i pensieri, le emozioni oltre che le azioni. Allora, innanzitutto questa iniziativa di portare la compagnia teatrale Ullalla Teatro di Down Teatro a Potenza è di carattere personale, anche se poi chiaramente c'è stato un collegamento con delle attività scolastiche grazie alla disponibilità della compagnia, per cui il sabato mattina prima della performance hanno incontrato per una lezione aperta e delle domande di orientamento gli alunni delle terze medie. L'iniziativa è personale perché mia sorella Carla, che abita in Veneto ed è una persona down, grazie alla disponibilità dell'altra mia sorella Paola che vive con lei, frequenta e attrice di questa compagnia, e quindi io ho seguito il percorso di questa compagnia, faccio parte anche della loro chat, senza avere mai però quella possibilità di incastrare degli impegni e di vedere dal vivo questo spettacolo. Nel tempo, da circa 2 anni, è nato in me questo desiderio e quindi poi questo progetto di vedere non solo dal vivo, molto più semplice sarebbe stato spostarmi per qualche occasione su, no? ma di far condividere con la comunità, con la cittadina di Potenza, questa esperienza, perché è la realtà nella quale vivo e nella quale agisco anche come dirigente. Per cui da circa 2 anni ho iniziato un poco a chiedere una collaborazione, ripeto, a livello personale, e finalmente poi, dopo tanto chiedere, a onor del vero, ho trovato questo gruppo di persone, quindi Piero Calò, che è stato il primo a darmi la disponibilità, Francesco Cannizzaro, Caterina Romano, Patrizia Gume, e poi si è unita anche Elvira Picerni, che è un'insegnante della scuola con la quale io ho maggiori possibilità di collaborazione, perché è proprio la funzione strumentale BES. E quindi è nato questo gruppo di lavoro volontario che veramente è riuscito poi nel giro di pochi mesi a realizzare questo mio sogno, veramente un sogno con tanta fatica, devo dire, perché poiché è un'iniziativa personale nella quale poi abbiamo coinvolto degli sponsor privati, un'associazione, ci ha dato anche una mano poi l'IPD, ma nasce in maniera non strutturata, non so se rendo l'idea, quindi è stato faticoso ovviamente pian piano venire a capo delle varie criticità organizzative che inevitabilmente si presentavano e che non erano, come devo dire, pianificate all'interno di un'associazione, cioè nasce, ripeto, a livello del tutto personale.
Sì, assolutamente. Possiamo immaginare quello che è stato il percorso appunto organizzativo, ma diciamo le cose belle poi nascono sempre spontaneamente, e soprattutto, come dire, i risvolti e le conseguenze positive, anche quelli poi sono abbastanza, certo, imprevedibili, quindi chiaramente il coinvolgimento della cittadinanza, le future anche implicazioni, sentendo poi il regista quella sera, che avremo modo ovviamente di riascoltare anche in corso di puntata, hanno portato molti curiosi poi a voler approfondire, quindi poi questo risvolto è venuto fuori in maniera molto piacevole per tutti. Rispetto appunto alla questione personale che diceva, che poi chiaramente immagino si mischi alle dinamiche professionali, come è giusto che sia poi per certi aspetti, vorrei riportare un po' all'attenzione un suo lavoro autobiografico, biografico, che è un testo dal titolo 46 più 1 uguale infinito. Anzitutto il titolo, diciamo, non mi sembra banale, quindi perché questo titolo e soprattutto anche perché questo tipo di iniziativa, perché poi non tutti amano esternare le proprie situazioni personali al di là di come le vivono.
Allora, dunque, io, come ho già detto prima, e mi soffermo un momento su un argomento che abbiamo toccato, che avete toccato voi quando avete parlato del risvolto positivo dell'iniziativa. Allora, mia sorella Carla è una persona down, E voglio soffermarmi un attimo sull'aspetto bello, positivo dell'iniziativa, perché l'aver portato questa performance teatrale bellissima e toccante, per chi l'ha vista mi può comprendere, è stata letteralmente una bomba. Cioè, le persone mi fermano per strada, per chi ha partecipato, chi ha acquistato e dato il contributo per il biglietto, chiaramente per sostenere le spese, pensando di vedere un'attività teatrale di dilettanti, diciamo così, di persone invece, a cui piaceva, no, fare teatro. Invece sono una compagnia di attori, appunto, sono una delle due compagnie di teatro integrato stabile, quindi che ha una tournée da pianificare o pianificata, e quindi lo spettacolo è stato non solo di professionisti, ma veramente toccante. Per cui sono nate una serie di iniziative, questo podcast, ma anche associazioni che mi hanno contattato per eventualmente pianificare altre attività sul territorio, oltre proprio a delle emozioni che le persone hanno provato, al punto tale che pure persone che io non conosco mi fermano, che hanno partecipato allo spettacolo, e mi dicono che è stato particolarmente bello e originale. Quindi confermo quello che avete detto, cioè che questa iniziativa nata in maniera veramente di cuore, poi trascinando persone che non erano a conoscenza, quelle che ho citato nel gruppo organizzativo, ha dato frutto ad una serie di riflessioni personali o collettive che sicuramente troveranno altri risvolti positivi. Invece, tornando a noi, al testo che avete citato, 46 più 1 uguale finito, è chiaramente evocativo dei cromosomi che ha Carla, no? Carla, come tutte le persone Down, ha 47 cromosomi, e in quella che è stata la mia immaginazione, come spiegherò poi nel testo, per la quale sono stata guidata dal professore di matematica quando spiegava al liceo il simbolo dell'infinito, mi ha fatto pensare a quello che è l'immagine, no, degli occhi delle persone Down, che io poi disegnavo in maniera molto essenziale, come il mio disegno, perché io non sono brava a disegnare, quando rappresentavo gli occhi di mia sorella appena nata, e che non riuscivo a spiegare, anche perché non c'è stata mai una spiegazione nella mia famiglia di quello che fosse Carla, ma una graduale, talvolta brusca scoperta, e poi una brutale interiorizzazione quando poi c'è stata la morte di mio padre, quindi di nostro padre. Carla era piccola, quindi ecco, questo il titolo è così.
Allora, la questione familiare in effetti entra anche molto nella scuola, perché io credo che determinate dinamiche poi inevitabilmente si riverberino appunto nell'ambiente scolastico. Che cosa fa, come è orientato l'istituto comprensivo, chiaramente sotto la sua guida, rispetto appunto alle tematiche dell'inclusione e dell'integrazione, ma anche e soprattutto dello scambio, perché poi chiaramente al di là, come dire, dei protocolli, tra virgolette, delle convenzioni che vanno seguite ogni qualvolta c'è una necessità per sostenere, per come dire, far fronte a delle dinamiche di apprendimento che sono differenti. L'ha fatto per esempio prima riferimento ai BES, c'è un discorso emozionale, lei ha detto una cosa bellissima ora, quindi quello credo che sia fondamentale proprio in una prima fase di accoglimento delle esigenze della famiglia. Quindi che spazi ci sono anche di scambio, di accoglienza rispetto alle famiglie, e quali sono i progetti orientati proprio da questo punto di vista, al di là poi della tematica chiaramente più specifica della disabilità a cui abbiamo fatto riferimento ora?
Allora, vi è la necessità di una premessa. Allora, è chiaro che ognuno di noi, quando lavora e svolge un'attività come quella che è della scuola, in cui si costruisce il futuro, no? Perché praticamente noi stiamo costruendo il futuro, quindi è un lavoro di grande responsabilità. Il vissuto personale inevitabilmente ha una parte da leone, che però non è visibile, non sempre è nota, ma che rappresenta il volano di qualsiasi attività. Nel mio caso specifico, non essendo io lucana di nascita, ma posso dire di adozione perché ormai abito in Basilicata da 22 anni, non tutti, quasi nessuno conosceva la mia realtà personale, che poi è esplosa nel momento in cui ho scritto questo racconto, e il motivo è stata la necessità di parlarne, perché poi nel frattempo mia madre non è stata bene e la sua malattia poi si è trasformata da quella che era un cancro, ahimè, nell'Alzheimer, quindi comunque in vita senza vivere, perché adesso mia madre non ci riconosce neanche più. Quindi questa esplosione, questa esigenza di parlare di Carla anche per quel periodo che ho vissuto da sola con lei, in quanto prima certo mi vedevo sempre, ma stavano sempre mamma e Carla, quindi questa esplosione ha dato la possibilità non a tutti, ma a una parte di persone di conoscere il mio vissuto, mentre prima non lo sapevano, e non è detto che se ne debba parlare, ma è chiaro che nel mio modo di gestire un'istituzione scolastica questo vissuto è stato importantissimo. In primo luogo c'è una bella canzone di Renato Zero: ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vidi. Quando io ho gli incontri con i genitori degli alunni disabili piccoli dall'infanzia e ho invece una persona che attualmente ha 49 anni, io so, ahimè, cosa li aspetta, soprattutto se hanno un percorso PEI differenziato fortemente, quindi se si tratta di una diagnosi che comporta inevitabilmente un adattamento importantissimo nella vita scolastica e conseguentemente una difficoltà di autonomia nella vita sociale. In secondo luogo, questo comporta una richiesta fortissima che io ho portato avanti inizialmente, proprio il primo momento che sono entrata a scuola come dirigente, ma poi come gruppo, quindi una riqualificazione del ruolo degli insegnanti di sostegno, una riqualificazione del ruolo del team, quindi come devo dire, da noi ormai si è consolidato questa buona pratica che devo dire, ahimè, non c'è in tutte le scuole. Lo vedo semplicemente confrontandomi casomai con dei colleghi, con degli amici di Napoli, oppure parlando con dei genitori che sperimentano fuori regione, quindi non mi permetto assolutamente un paragone in città o nella Basilicata, ma semplicemente io ho avuto la possibilità di parlare con persone fuori regione, le prassi e la cultura, ecco, la cultura dell'inclusione camminano a macchia di leopardo, perché talvolta anche le persone che lo portano avanti pensano che questa disabilità debba essere un percorso parallelo e non immerso. Questo sto parlando del primo ciclo, le problematiche del secondo ciclo sono molto molto più elevate, per non parlare poi del progetto di vita. Io finora non sono mai stata chiamata per la realizzazione e la pianificazione di un progetto di vita così come previsto dalla normativa. Le notizie recenti, basti pensare il fondo disabili, proprio ieri leggevo a livello ministeriale questi 350, poi 400, insomma, che ci sono, non ci sono, quindi le norme che si fanno nei limiti delle risorse disponibili, e quindi faccio un esempio, io attualmente mi trovo con un traduttore LIS che è presente senza una nota formale da parte dell'ente locale per 40% delle ore, quindi c'ho una persona sorda che ha la possibilità di comunicare col mondo per il 40% delle ore. Allora, un diritto o c'è o non c'è. Per cui questo come si traduce? Si traduce molto spesso con una mia impetuosità, che non è irrazionalità assolutamente, ma il non arrendersi, perché io non lo voglio. Talvolta, non sempre, devo dire, onor del vero compresa, perché le famiglie in alcuni contesti, soprattutto quando non sono in una cordata di associazione, e poi sull'associazionismo mi permetto dopo di esprimere una mia idea sull'importanza dell'unità, se non hanno la cordata dell'associazione non sanno cosa fare, non hanno sempre quel coraggio di argomentare, perché poi noi non siamo l'interlocutore, noi siamo il primo passaggio, ma non siamo noi che designiamo un organico di sostegno, non siamo noi che diamo le ore per gli assistenti all'autonomia, sicuramente siamo noi i responsabili dell'attuazione di un piano educativo individualizzato, quindi talvolta non c'è questa comprensione, non c'è la capacità di guardare oltre. La realtà di adesso è ancora di più acuita dal fatto che spesso sono figli unici. quindi non c'è il sostegno, non è che un fratello o una sorella debba esistere perché debba dare un sostegno, ma in realtà il senso della famiglia è quello. Io poi tra l'altro leggevo un'indagine americana, insomma, intravedeva come le due risorse sulle quali puntare, perché come indispensabili per il futuro, sono due: la prima è l'acqua, la seconda gli esseri umani, le relazioni umane. Quindi
è una cosa, come dire, la palissiana, ma non lo è.
Cioè, hanno investito dei tanti soldi per ricercare e arrivare a questa conclusione, che tanto di cappello, però forse in un dibattito davanti a un camino sarebbe uscito. Però ecco, è importante, quindi le famiglie, che adesso sono sempre più essenziali, talvolta divise, hanno questa caratteristica, questa disperazione.
Sì, diceva del passaggio appunto rispetto al mondo dell'associazionismo, quello è in effetti, come dire, il collante a livello sociale molto probabilmente, ma poi in un certo qual modo il paracadute quando lo stato sociale viene meno.
Certo, e soltanto che il paracadute non si deve fare di tante toppe, deve essere un unico... un unico tessuto. Io quello che ho notato negli anni, mi permetto veramente con amore, è che c'è stato un frazionamento e uniti si va insieme, separati non si va da nessuna parte. È pur vero che il mondo della disabilità presenta delle peculiarità, una sensorialità è diversa dall'intellettuale, il ritardo intellettuale può è diverso da quello dell'autismo, che ha delle performance comportamentali differenti, e tra l'altro si parla di spettro autistico, per esempio. Però è pur vero che di fronte ai diritti, le battaglie, diciamo così, devono essere portate avanti insieme. Io personalmente, da un punto di vista legale, continuo ancora a confrontarmi sempre con l'avvocato Nocera, che della PISC, penso che è una persona nota, insomma, da un punto di vista normativo, quando ho dei dubbi, perché essendo un avvocato, quello che io vedo è che c'è questo frazionamento nel tempo, che può portare divisione o comunque indebolimento. Invece è importante che questo pericolo venga superato da un punto di vista normativo. Noi abbiamo avuto tanti, siamo avanti, diciamo, abbiamo avuto tante conquiste. Se io penso, quando ho visitato le scuole in Gran Bretagna, alcuni anni fa, che c'erano ancora le classi speciali, mentre adesso non ci sono, da un punto di vista normativo noi siamo una nazione all'avanguardia, ma chiaro è che se poi la norma si perde in quella che è un'assenza di risorse, nelle frasi che si scrivono nei limiti delle risorse disponibili, in un palleggio di responsabilità, in una burocratizzazione o in un'assenza di professionalità legate naturalmente ad un rinforzo sociale, ovvero economico, che non c'è, quel diritto non si realizza. Quindi talvolta non è solo da un punto di vista normativo, perché io credo che da quel punto di vista noi abbiamo fatto dei passi in avanti, ma è da un punto di vista culturale, perché noi abbiamo una nazione in cui il giurista riesce ad andare oltre alla visione collettiva, quindi la legge anticipa il sentire collettivo, e questo è un problema, perché non tutti lo capiscono. A me è capitato di parlare di recente con un insegnante di sostegno, una supplente, che mi diceva, con chiaramente, diciamo, una persona del napoletano, voglio dire, supplente. Allora, questa persona inizia a fare le supplenze su sostegno perché si esauriscono tutte le graduatorie di sostegno, e quindi inizia ad andare a fare sostegno senza il titolo. Questo dovrebbe rappresentare l'eccezione, perché in un sistema un'eccezione ci può essere, invece diventa un'ordinarietà per almeno, credo, il 10% dei docenti in servizio. Quindi intraprendere un percorso senza un titolo significa farlo già di per sé con la buona volontà, senza professionalità. Dopodiché entrate in una scuola dove il coordinatore di sostegno non si è mai fatto vedere, dove non c'era un raccordo con i colleghi curricolari, dove non c'è stato un GLO insieme al dirigente scolastico. Lei mi ha semplicemente detto: ma guarda, io sono 3 anni che insegno, ma secondo me comunque i disabili dovrebbero stare in una scuola a parte.
il paradosso, insomma.
Allora, cioè, allora, ma al di là di quella che può essere una presunzione di avere un'idea su un settore in cui tu non hai una preparazione, dove stai insegnando da 3 anni, io mi permetto di parlare, ma nella scuola ci sto dal 95, quindi voglio parlare, ma posso anche farlo, e ci sono persone che possono parlare molto più di me, ma io ho dei genitori che fino a poco tempo fa mi fermavano, dicevano, sai, quando ho visto che c'era quel ragazzo può disturbare le lezioni, ma poi ho cambiato idea, non è così. Ovviamente adesso non me le dice quasi più nessuno perché conosco il mio vissuto, prima non sapendolo si esprimeva. Allora noi il sistema culturale lo dobbiamo ancora cambiare, la legge è andata avanti. Non solo dobbiamo cambiare il sistema culturale, ma anche la responsabilità dirigenziale e dei politici, che non possono non trovare le risorse per la realizzazione di un diritto, perché altrimenti non è più tale.
Abbiamo ora collegato con noi in linea Pippo Gentile, direttore artistico e regista della compagnia Dindon Down Teatro, che abbiamo avuto l'opportunità e il piacere di conoscere attraverso questo spettacolo. Pippo, spiegaci com'è nata questa compagnia e qual è la sua particolarità.
La compagnia nasce naturalmente per caso, come tutte le cose nella mia vita. Nasce perché una ventina d'anni fa, e questo gruppo che allora si chiamava Gruppo dell'Abbraccio, era un gruppo di volontariato che si occupava un po' del tempo libero di ragazzi con disabilità, e organizzarono un campeggio estivo in montagna. E niente, un amico comune mi chiese se mi andava di tenere un laboratorio teatrale con i ragazzi. E quindi diciamo tutta l'avventura parte da quel campeggio, e poi si è sviluppata da un momento ludico in un momento più con gli anni naturalmente, in cui mi rendevo conto del potenziale che avevano gli attori in scena, e quindi via via mi sono appassionato a questo progetto, tant'è che sono appunto più di 20 anni che Dindon Down esiste, ha prodotto una decina di spettacoli, è stato in tournée in Italia dappertutto, è stato in tournée all'estero, abbiamo fatto una tournée con la barca a vela circumnavigando l'isola d'Elba, abbiamo recitato sulla Rambla a Barcellona, insomma è una storia molto, molto particolare, intensa e anche molto divertente questo gruppo, partecipando a molti festival italiani e vincendone altrettanti, insomma siamo molto soddisfatti di come questa compagnia lavora, ecco.
Quindi insomma è un gruppo abbastanza consolidato da quello che mi stai dicendo.
E poi ogni tot, diciamo, abbiamo inserimento di nuovi attori e attrici.
Ok. Vi muovete in tutta Italia e l'abbiamo visto a Potenza, ma avete una base fissa però, immagino.
Sì, sì, noi di base siamo a Bassano del Grappa e limitrofi, perché non avendo un teatro nostro siamo un po' nomadi e quindi di volta in volta siamo ospitati da realtà sempre del territorio per le nostre attività.
Beh, forse questo può essere per certi aspetti un valore aggiunto, perché coinvolge le realtà territoriali.
Sì, assolutamente, noi siamo sempre in relazione con le realtà del territorio, tant'è che ci occupiamo anche di organizzare delle rassegne, dei mini festival che hanno radice nel territorio e che vogliono diciamo così, indagare tutto ciò che dalle fragilità esplode in un percorso culturale, un percorso artistico.
Quanto il teatro ha raccontato in fondo nella storia la disabilità e quanto ci fa uscire, come dire, dal pregiudizio di dover fissare per forza uno spartiacque tra quella che è e quella che non è una disabilità?
Sì, questa è una bellissima domanda sulla quale noi da tempo ci stiamo confrontando, e abbiamo raggiunto una nostra cifra che ci fa dire che non è il teatro che, diciamo così, aiuta tra virgolette chi lo fa, ma è il contrario, cioè siamo noi con le nostre fragilità ad aiutare il teatro ed appassionarlo e a rinnovarlo. Poi sai, per quanto riguarda le disabilità, noi non abbiamo, cioè nei nostri lavori non c'è mai la disabilità, non è, lavoriamo su degli stimoli. Appunto Acab è nato da uno stimolo sull'ossessione, però diciamo che noi non portiamo, cioè il nostro idea è di non portare le disabilità in scena, portiamo il teatro in scena, è quello che un attore deve fare sul palcoscenico, e il nostro lavoro si basa su quello, cioè far sì che sul palcoscenico ci siano degli attori che hanno una potente voglia di comunicare. Questo, diciamo così, lo si evince, ecco, dai nostri lavori, almeno così ci dicono.
Sì, non è il racconto della disabilità in sé.
Assolutamente no.
Tornando appunto ad ACAB, che ha introdotto l'ossessione.
Sì.
Ci sono parecchie ossessioni dei nostri tempi, forse magari è sempre stato così per altri versi, però noi viviamo in questi e ce ne sono proprio tante.
Assolutamente. In effetti, quando noi abbiamo cominciato a ragionare attorno al tema di Moby Dick, allora premetto che i nostri spettacoli non nascono mai l'arrivo del drammaturgo di scena col copione o diviso delle parti. Quindi i nostri lavori nascono sempre con una grande discussione tra di noi. E appunto, quando abbiamo cominciato a lavorare ad ACAB, ci siamo interrogati su cosa e quali erano le ossessioni per noi più importanti. E ne sono uscite parecchie, naturalmente, e che abbiamo messo in scena. Una delle prime ossessioni è stata quella della cura ossessiva del nostro corpo. E poi, naturalmente, l'ossessione dell'altro, del diverso, l'ossessione che l'uomo ha per il possesso della donna. E quindi da questi, diciamo così, da queste riflessioni è nata la prima parte di ACAB, dove noi mettiamo in scena, utilizzando i linguaggi del teatro, della danza e del video, mettiamo in scena la nostra idea di questa roba qua. Mentre nella seconda parte abbiamo voluto riportare integralmente l'ultimo dialogo tra ACAB e Starbuck.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.